Aspetta, nel frattempo, guarda, voglio coinvolgere nella nostra discussione anche Angelo Bonfrisco, ex arbitro a lungo in Serie A. Ciao Angelo, benvenuto.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti voi.
C'è
buongiorno.
Anche Daniele Carnasciali collegato con noi, non so se l'hai arbitrato qualche volta, Daniele Carnasciali.
Non ricordo, forse siamo lui ha smesso, io sono arrivato e... però lo ricordo molto forte, quindi con piacere.
Allora, visto che stiamo parlando proprio di questo argomento, voglio sentire subito le tue parole, che sono certamente più diciamo così significative delle nostre, almeno di noi che siamo qui in studio, non tanto di Daniele che sul campo c'è stato, però ecco, sicuramente delle nostre. E quindi allora ti chiedo, effettivamente non poteva fare niente l'arbitro per il protocollo, però ecco, sei d'accordo sul fatto che magari, anche se non in forma ufficiale, dal VAR una pulce nell'orecchio poteva essere messa all'arbitro o no?
Ma guarda, ormai sono successi due episodi dove il protocollo veramente, cioè, è paradossale. Avere l'opportunità di dare una certificazione, quindi un fatto oggettivo, che però per un vizio di protocollo gli arbitri non possono intervenire. Ecco, mi riferisco alla doppia ammonizione di Tomori e a questa palla uscita da cui poi scaturisce il calcio d'angolo e l'autogol. Basterebbe poco, sono 7 anni, credo uno di sperimentazione più 6, dove non abbiamo modificato niente. Allora io dico, quando si attua una nuova procedura che è la tecnologia, strada facendo, io credo che almeno una volta all'anno si possano prendere degli appunti, io la chiamo la cassetta delle idee, no? E a fine anno si vanno a fare quelle modifiche, no? Cioè, perché poi non tutto puoi sapere se non lo vivi, diciamo, il protocollo, le controindicazioni, no? Cioè, sono tutte le medicine, cioè, fanno guarire qualcosa, però hanno le controindicazioni. Sì. Bisogna combattere le controindicazioni, quindi basterebbe modificare. Oltretutto, cioè, abbiamo detto da tanto tempo, la doppia ammonizione che porta a un'espulsione è un fatto che può pregiudicare il risultato di una partita. Inseriamolo nel protocollo, cioè, ma è già qualche anno che lo diciamo. Sì. La palla che è uscita dal terreno di gioco, cioè, è proprio previsto dal regolamento che il pallone che esce dal terreno di gioco, cioè, tra virgolette, tutto quello che succede dopo è da annullare, cioè non è veritiero, perché da lì devi riprendere. Ora che purtroppo dalla parte dell'arbitro lui a profondità è coperto dal corpo, non lo vede, e l'assistente è dietro una decina di metri, fa fatica a vederlo. Quindi chi può essere altro se non il protocollo? Ma tu pensa che bastano 2 secondi, palla fuori, calcio di rinvio, cioè 2 secondi, cioè, per evitare una ripresa di gioco che è un corner, da cui spesso e volentieri può nascere un gol, no? O può nascere un rigore, ed è brutto, bruttissimo vedere un pallone fuori che avrebbe dovuto dare una ripresa di gioco di calcio di rinvio, che viene poi trasformata per un errore che dal campo può succede tante volte, no? Di sbagliare un corner, no? Certo. E invertire la decisione, però diventa fondamentale perché regali una fase d'attacco, certo. da cui può nascere una rete.
Ieri, oltre al danno, la beffa per la Fiorentina.
Un'autorete, sì. Esatto. Quindi, ecco, dire? Mettere le mani a protocollo, cioè cerchiamo di dare una sveglia per TIFAB, che voglio dire, non ci vuole molto, almeno su queste cose che abbiamo verificato. Dal campo basterebbe poco, ecco, tutto qua.
Tra l'altro, Daniele, apro un'altra parentesi, io... abolirei anche quella regola che impone all'arbitro di tirar fuori il cartellino giallo per chi festeggia togliendosi la maglia. Ken ne ha pagato le conseguenze, sarà squalificato.
Guarda,
poi voglio sentire, aspetta, voglio sentire Daniele Carnasciali, poi ti do la parola, Angelo.
Prego.
Daniele, cosa ne pensi? Visto che comunque questa regola ha visto protagonista in negativo Ken, che sarà squalificato per la partita con il Como, insomma, in generale, ora, al di là di quello che è accaduto a Ken, però, quando c'è un gol c'è una manifestazione di gioia che ti può portare anche a toglierti la maglia, no?
Sì, allora, magari che io facevo un gol l'anno me la potevo anche togliere, sì. No? E prendere la munizione. Ken è una bella fatti 10, è abituato a fare, sì. Gol, no? E quindi ci devi pensare, non la devi togliere. Se c'è questa regola, poi dopo si discute nel toglierla o lasciarla, questa è un'altra cosa. Però visto che adesso c'è e Ken di gol ne fa, la maglia non te la levi. Io, fossi allenatore, tutte volte che il mio giocatore fa gol e si toglie una maglia,
gli metteresti la multa?
Sì, certo, così almeno, almeno ci pensa, no? Quindi questo no, non è. E comunque ti dico la verità, non
la toglieresti questa regola?
No, la lascerei perché c'è tanti modi per risultare, insomma, dai, quindi questo no. Scandaloso è l'altro, l'ho detto, quando la palla è fuori non è giocabile, quindi il protocollo non cambiare, non c'era nemmeno bisogno di metterla questa regola. Quando la palla è fuori non è giocabile, c'è il VAR che in un secondo lo vede e ridai messa. Non puoi dare calcio d'angolo e poi, come ha detto te, no, Lorenzo dice, ma l'arbitro magari c'ha una pulce nell'orecchio e fischia un fallo di confusione.
No, anche per rimediare all'errore che aveva fatto, insomma, anche per lui stesso, per salvare la faccia.
No, ho capito, ma ne fa due. L'arbitro non può mica dire, vabbè, fischia un fallo di confusione se non c'è. Cioè,
no, ma nel momento in cui dai il calcio d'angolo togli l'angolo, se no...
Però lui era convinto che l'angolo ci fosse, nel senso, altrimenti non l'avrebbe dato.
Non lo sa, non lo sa che la palla è uscita.
No, non lo sa, però se in qualche modo gli viene fatto arrivare nell'orecchio l'errore,
cambia la decisione, dice non è più angolo.
Un'altra volta?
Appunto, è così semplice fargli arrivare la decisione corretta. Certo, calcio di rinvio, la palla è uscita, calcio di rinvio e fai una cosa.
È più semplice, un secondo lo
certo,
fai.
Certo.
Angelo, volevi intervenire anche su quella parentesi che avevo aperto a proposito di...
No,
coloro...
dicevo, sono d'accordo, cioè che la regola c'è, basterebbe poco per far mente locale evitare di togliersi la maglia, ma se proprio non ce la facciamo, mettiamo una multa, anziché dare il conteggiare il cartellino giallo, diamo una multa e abbiamo risolto il problema.
Cioè depenalizziamolo a livello di squalifiche, nel senso, cioè,
Io l'avevo anche pensato per gli allenatori, no? A me di vedere questi allenatori buttati fuori che poi sono in tribuna con sto telefono mi sembra un po' tutto ridicolo.
Sì.
Allora direi, siccome l'allenatore non è un giocatore, no? Facciamolo rimanere in campo e multiamoli, evitiamo le squalifiche degli allenatori, potrebbe essere anche questa una soluzione, tanto e io so che poi allora a loro scoccia tanto essere toccati sulla tasca, no?
Però
gli allenatori a me piace vederli in panchina, non su dietro le vetrate con in mano il cellulare, insomma, che mi sembra un po' una cosa ridicola.
Sì, in effetti, Daniele, per quanto riguarda le multe, probabilmente i giocatori e gli allenatori ci starebbero più attenti, perché di solito, no, si dice quando un calciatore lo vai a toccare sul piano economico, insomma...
Questo vale per tutti,
sì,
per tutti. La verità,
sì, però,
anche i cittadini comuni,
certo,
se li vai a toccare sul piano economico, stanno un attimino più attenti.
I cittadini ancora di più.
La macchina magari la metti un po' meglio.
I cittadini ancora di più, sei calciatore.
Il calciatore ha anche più
Daniele.
Disponibilità.
Sì, no, per l'allenatore concordo, sì, perché è vero. Anche perché poi sei preso dalla partita, tante volte fai dei gesti o di qualcosa che non è, che magari o non pensi, però insomma sei preso dalla partita e ci sta. E se ti vengo ti butto fuori perché magari ho detto qualcosa di troppo, insomma, mi sembra esagerato. Metti sì, le multe ci può stare, metti una multa e allora forse la volta dopo ci pensi due volte, no? E quindi sì, quello sì. Quello di togliere la maglia, ripeto, non è. So che sono diffidato, so che se me la levo prendo la munizione, ma perché me la levo? C'era, allora. E poi ripeto, Ken fa gol tutte le domeniche, quindi lo sa. Io magari penso dall'entusiasmo, la potevo togliere, ma lui no.
Sì.
Quindi oltre al danno la beffa, allora hai preso la munizione, la squalifica e ti do anche 10.000 risulta, così almeno...
Certo, così ci stai molto più attento la prossima volta.
Sì.
Daniele, ti ringrazio, alla prossima, buona giornata.
Grazie.
Grazie.
Alla prossima, ciao.
Ciao Daniele, restiamo collegati ancora per un attimo con Angelo Bonfrisco, ex arbitro, perché ci sono tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori che riguardano anche la questione del calcio di rigore concesso alla Fiorentina, soprattutto in riferimento a quelle che sono state sul momento le parole dell'opinionista arbitrale di DAZN Marelli, che ha sostenuto che quel rigore non fosse da assegnare per la Fiorentina. Cosa ne pensi, Angelo?
Ma guarda, in un weekend dove l'organo tecnico ha spiegato esattamente quali sono le linee guida, perché al di là poi dei criteri regolamentari sono molto importanti le linee guida dell'organo tecnico, no? Quando è stato giustificato, cioè anche il caso di Gatti, cioè quando si parla di dinamica di gioco, allora oggi dobbiamo fare una scelta, dobbiamo stare attenti alla dinamica di gioco o basta un braccio largo per far sì che sia punibile? È stato chiaramente spiegato che la dinamica di gioco ha precedenza sul braccio largo, quindi non sempre quando il braccio è largo è punibile. E questo mi sembrava proprio il caso, è assolutamente una dinamica di gioco dove lui sta cercando di andare a contrastare, è oltretutto un po' sbilanciato dall'avversario, credo fosse proprio Ken, e cioè il pallone è una schiacciata di testa a 3 metri, quello non può essere mai punibile, ma soprattutto per il criterio che hanno appena dato gli organi tecnici, guarda caso a open bar la sera prima. Quindi c'è, secondo me, molta confusione e si fa fatica, poi la gente non capisce più quando è punibile e quando non è punibile, perché se il braccio è largo è comunque un elemento di punibilità, però non basta, bisogna verificare la dinamica. La dinamica di gioco, ma a questo punto mi viene da chiedere, ma che cos'è secondo voi la dinamica di gioco? Cioè, perché poi qua bisogna...
No, certo, bisogna in un calcio di tanti anni fa non sarebbe stato rigore, però ecco, per il calcio di oggi mi sembra che...
No, mi sembra che aggiunga questo discorso, aggiunga confusione però, proprio per il discorso che faceva anche Angelo Bonfrisco, cioè... La dinamica di gioco è un concetto talmente, diciamo, interpretabile anche e vasto, che è molto difficile. Io ipotizzo, se il pallone di Gosens è diretto verso la porta e evita un gol, ma la dinamica di gioco rende involontario il fallo di mano, che succede? Per esempio,
è questo, no? Paradossalmente, sai cosa succede? Che il regolamento non tiene conto dell'effetto che può avere quel tocco di mano. Cioè, tornando al discorso di Gatti, quando il mister che ragiona ancora da calciatore, perché qui ognuno ragiona a modo suo, gli arbitri hanno un punto di vista regolamentare, il calciatore ragiona da calciatore, l'allenatore da allenatore, che è poi lo stesso quello del calciatore, lui dice, lui mi allunga comunque la traiettoria, il pallone mi va sul ginocchio, io non lo controllo più, mi scivola via il controllo, ma questa è la conseguenza di un mano che viene giudicato non punibile. Quindi il regolamento dice, se non è punibile a me non interessa quello che succede dopo, ma la domanda che fai tu è veramente pertinente, perché la domanda è, ma se quel pallone sta andando in rete ed è comunque un braccio congruo, cosa faccio? Lo punisco o non lo punisco?
All'arbitro è lì che prende la decisione,
sì, oppure codifichiamola in maniera
chiara. Certo, all'arbitro che poi comunque magari in un caso simile un altro arbitro prende una decisione diversa e si torna al discorso dell'uniformità che non c'è mai praticamente.
Sì, perché poi attenzione, il rigore di ieri non è stato fischiato dal campo, eh?
No, infatti è arrivato grazie al VAR,
è stato un richiamo,
poi lui l'ha visto, lo chiama alla review, cioè partendo dal concetto che del discorso della dinamica di gioco, questo non è mai oltretutto un chiaro ed evidente errore e quindi cade un altro principio del protocollo. Certo. Cioè c'è una confusione totale che la gente, ma anche noi che guardiamo le partite, non sappiamo più se l'arbitro fischierà o non fischierà quel rigore, cioè non abbiamo più certezze, soprattutto sui falli di mano, devo dire, perché poi sul resto insomma andiamo un pochino meglio fortunatamente.
Angelo, un'ultima considerazione, un'ultima risposta ad un nostro ascoltatore Stefano che ti chiede perché cambiare le interpretazioni sul fallo di mano durante la stagione è una scelta di buon senso.
Allora, in teoria non è cambiata l'interpretazione, perché questa linea guida è stata cercata e voluta da Rocchi fin dall'inizio dell'anno. Il problema è che in mezzo alle partite poi ci sono gli errori e le interpretazioni degli arbitri che fanno andare un po' fuori strada dalla linea guida quello che è il dettame, diciamo. Allora sembra che si stia cambiando, ma in realtà è sempre quello che hanno voluto dall'inizio del campionato, forse anche quello scorso, e partiamo dal campionato prima, quando a ogni tocco di braccio, con il braccio allargato, veniva dato quasi sempre calcio di rigore. Quindi abbiamo abituato anche gli attori, quindi i giocatori, a chiedere il fallo non appena un pallone tocca un braccio. Quindi è stata un po' un po' colpa degli arbitri, fra virgolette. Poi dopo si è cambiato perché si sono accorti che hanno dato tanti rigori, ma che calcisticamente erano assurdi, che può essere anche, diciamo, anche quello di ieri, perché quello di ieri ha solo un elemento di punibilità, il braccio che non è completamente attaccato al corpo, è solo un elemento. Ma allora io chiedo, ma a questo punto tutte le volte che c'è un braccio largo è calcio di rigore? Ma non è così, e quindi da qui nasce la confusione.